Grazie, Vito Ferro. Ricordo ai relatori che ci sono 10 minuti a disposizione, ricordo anche, forse prima non ho detto, che alla fine avremo 30 minuti per dare magari delle risposte alle domande che vengono fatte dal pubblico. Intanto salutiamo Laura Maiolo, che abbiamo visto che è arrivata adesso. E la parola adesso al dottor Giorgio Musso, già assessore alla mente della provincia di Asti, durante l'iter di formazione del piano paesaggistico regionale. Ci parla del piano paesaggistico regionale in merito alle procedure amministrative per una democrazia partecipata, di cui è già esperto, visto che abbiamo lavorato molto insieme in merito all'inceneritore.
Biomasse.
E anche il
Sì, buonasera a tutti, grazie all'Osservatorio della Verità che mi ha invitato questa sera per portare il mio contributo, la mia esperienza. Facciamo due informazioni di servizio sul piano paesaggistico regionale. Innanzitutto, rispetto ai tempi, siamo praticamente fermi da circa 2 mesi perché nel frattempo è entrata in vigore alla fine di febbraio l'ultima modifica del codice dei beni culturali, quello che naturalmente regola nel nostro paese, in Italia, tutte le attività inerenti ai beni culturali e ai beni ambientali e paesaggistici. E questa modifica è una modifica molto importante per quanto riguarda i piani regionali del paesaggio, perché va ad incidere proprio con dei nuovi strumenti amministrativi che serviranno a collegare meglio quello che è il piano nazionale per il paesaggio, quindi la legge del paesaggio, con quello che è il piano regionale del paesaggio. E quindi per questo la Giunta regionale del Piemonte ha approvato la prima settimana di marzo 2008 il nuovo protocollo d'intesa che condiziona e regola i rapporti tra la Regione Piemonte e il Ministero dei Beni Culturali, la Direzione regionale dei beni culturali e paesaggistici, perché questi due uffici saranno uffici preposti e coordinati congiuntamente per la redazione del piano paesaggistico regionale. Piano paesaggistico regionale che andrà, una volta adottato dal Consiglio regionale del Piemonte, andrà ad incidere sul piano territoriale regionale e sui piani territoriali provinciali, per poi essere uno strumento di regolazione e quindi andrà incidentalmente a inserirsi in quelli che sono i piani regolatori comunali generali. È quindi un procedimento particolarmente complesso e particolarmente difficile, che si collega, come diceva prima Marco De Vecchi, anche alla Convenzione europea per il paesaggio, che identifica, non lo voglio ricordare perché, quanto diceva anche Rito Ferro, è un po' una rivoluzione rispetto a quello che è il nostro approccio al territorio, cioè i quattro assi strutturali della politica per il paesaggio in Italia, collegati appunto alla Convenzione europea, si legano in questo modo: identità e qualità del paesaggio. Quindi c'è proprio un'identità culturale del paesaggio, oltre che colturale, e dal punto di vista della qualità c'è tutto il rapporto relativo al sistema idrogeologico del territorio, al sistema dei borghi, al sistema collinare per quanto ci riguarda e al sistema naturalmente delle realtà produttive che sorgono sul territorio. Poi la definizione, il secondo asso è la definizione degli obiettivi per la qualità paesaggistica. Il terzo obiettivo è l'integrazione del paesaggio nelle politiche settoriali, che è una cosa anche molto importante, soprattutto per quanto riguarda la pianificazione urbanistica del territorio, quindi l'insediamento di nuove costruzioni sul territorio, siano esse attività produttive, siano esse residenziali, e quindi come vengono ad integrarsi le nuove costruzioni sul territorio e dove vengono a insediarsi sul territorio. Un altro capitolo molto importante, l'ultimo, il quarto asse, è proprio quello che diceva Rido prima, l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione. Quindi fare in modo che il paesaggio entri in quello che è la cultura ordinaria dei cittadini. Ci sono già paesi europei come la Francia che hanno uno stadio già avanzato in questo senso, soprattutto per quanto riguarda per esempio l'Atlante del paesaggio. Il Ministero per lo sviluppo economico francese ha realizzato proprio nella primavera dello scorso anno un Atlante dei paesaggi francesi, che è visibile anche sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico francese, proprio perché si ritiene che il paesaggio abbia un'enorme valenza economica e di produzione di valori per quanto riguarda il territorio. Dopo queste generali informazioni sulla pianificazione del paesaggio, io credo che tra l'altro i termini che diceva Rito saranno prolungati, perché adesso con questa nuova new entry del Ministero dei Beni Culturali, che ha ripreso in mano, dico per gli amministratori, ha ripreso in mano una fetta di potere importante, perché hanno ricentralizzato quello che è il sistema di controllo e di coordinamento delle politiche sulla cultura, sui beni culturali e in questo senso sul paesaggio. Quindi la regione dovrà fare i conti in maniera molto più incisiva e incidentale con il Ministero dei Beni Culturali, salvo modifiche, perché voi sapete sempre che i governi che si susseguono, quello che ritiene di non condividere ciò che ha fatto il governo precedente lo abroga. Quindi bisogna verificare poi che cosa succederà, e questo a discapito del sistema amministrativo locale e territoriale, che si ritrova sempre delle norme fluttuanti che entrano e che escono. La seconda parte del mio intervento, come mi è stato richiesto dall'osservatorio, riguarda la cosiddetta democrazia partecipata. Noi l'abbiamo un po' sperimentata, anche siamo nuovi un po' di queste vicende, ma direi un po' tutte le amministrazioni sono un po' nuove su questo fronte, diciamo, perché io ritengo sempre che i sindaci e gli amministratori siano sempre in trincea, il piano insegna. La situazione della partecipazione. Direi che abbiamo fatto una bella sperimentazione sulle linee guida per le biomasse, poteva venire meglio, come tutte le cose possono venire meglio. Abbiamo cercato di dare uno spazio particolare ai comitati e ai cittadini, e credo che l'indirizzo comunque dato sarà continuato, perché ormai anche la politica in genere delle amministrazioni locali tiene conto della cosiddetta inclusione delle aspettative, così dice la normativa europea, dei soggetti locali e non solo dei tradizionali decisori, quindi migliorando l'attuazione delle decisioni e diminuendone conseguentemente il tempo di implementazione. Cioè, se la cosa è condivisa, se il dibattito è condiviso, se il confronto è approfondito, probabilmente si arriva anche in tempi più brevi a quella che è la decisione, che certamente non potrà accontentare tutti, ma sarà un modo di confronto tra l'eletto e la cittadinanza che dà luogo ad una decisione che è la più condivisa possibile. Infatti ormai la cosiddetta democrazia partecipata utilizza termini che sono stati utilizzati e verranno utilizzati anche nel prosieguo, e cioè comunicazione, coinvolgimento, conciliazione, consenso. Ecco, che cosa hanno in comune tutte queste parole? Queste parole hanno in comune una serie di veri e propri atti amministrativi che poi stanno diventando una materia consolidata nella pubblica amministrazione, e sono tradotti con termini che chi lavora negli enti locali e nella pubblica amministrazione conosce bene, e i termini sono i seguenti: accordi di programma, piani territoriali integrati, patti territoriali, agenda Trend 21 sono percorsi amministrativi ormai codificati che diventeranno sempre di più nel futuro degli strumenti di regolazione della nostra società. E si cerca quindi di arrivare ad un risultato il più possibile condiviso dalla più piccola frazione al comune, alla provincia, alla regione, alle comunità collinari e allo Stato, includendo un ampio numero di soggetti interessati per farli partecipare alle scelte. Il dilemma di fronte al quale si trovano le amministrazioni locali è però molto facile da spiegare, cioè la complessità dei processi. Prima Enrico citava l'enormità delle leggi che ci troviamo di fronte, molte di queste leggi appunto non affrontabili, soprattutto dai piccoli comuni tra l'altro, e quindi la complessità dei processi, ovvero il numero e le gerarchie degli attori e le molteplicità delle questioni coinvolte, perché sono diverse questioni coinvolte. Ecco, non si può comunque, rispetto a tutti questi procedimenti cosiddetti di democrazia partecipata, pensare ad una prassi unica. Non c'è mai una prassi unica per ogni tipo di procedimento. Ogni procedimento amministrativo è un caso a parte e può riguardare l'utilizzo del territorio, può riguardare l'attuazione di normative comunitarie, può riguardare la pianificazione territoriale. Ci sono soggetti, norme che si distinguono nei diversi procedimenti. E comunque non si determina la partecipazione attraverso un decreto o una legge. È necessario che ci sia una volontà condivisa da parte dell'amministrazione che intende promuoverla e da parte dei comitati e dei cittadini che intendono contrapporre la loro iniziativa. E prevedono quindi una situazione comunque non agonistica. Quello che noi abbiamo tentato di fare in provincia sulle linee guida per le biomasse e quello che si deve tentare di fare con la pianificazione paesaggistica non è una situazione di antagonismo. Non deve essere una situazione di antagonismo se si vuole arrivare ad una scelta condivisa, ad una decisione condivisa, ma deve essere un vero e proprio tavolo attorno al quale pariteticamente si siedono i differenti attori e cercano di ragionare quelli che sono i problemi, E sono più di 20 anni che ci si prova a ragionare sui problemi con l'applicazione di modelli che in alcuni casi assurgono a situazioni positive e in altri casi invece a situazioni negative. Questo che vi ho letto non è una cosa, una novità, perché è previsto in una convenzione che gli amici ambientalisti mi ricordano sempre, che si chiama Convenzione di Aarhus, dalla città in cui fu sottoscritta a livello europeo. Che cosa propone oltretutto questa convenzione? Per cercare di dare l'accessibilità a tutti di capire questo genere di situazioni amministrative molto spesso complesse. Innanzitutto di decodificare i linguaggi tecnici, tradurre le specifiche, rendere intellegibili le comunicazioni scientifiche, mi rivolgo in modo particolare ai cosiddetti accademici e ai docenti universitari, favorire la trasparenza e favorire in modo particolare l'interesse generale. Una delle proposte che si inserisce a seguito di questa convenzione è per esempio una proposta che è molto di moda ma che è stata utilizzata molto spesso non nel senso dovuto, e cioè il cosiddetto marketing territoriale. Che cosa vuol dire in effetti il marketing territoriale che discende da queste convenzioni europee? Vuol dire semplicemente cercare di valorizzare insieme determinate aree geografiche e quindi porre in essere proprio la valorizzazione della cultura e dell'identità territoriale, che presuppone anche la conoscenza del territorio.
sembrano delle cose, diciamo, normali, ordinarie, scontate, e invece sono delle cose che molto spesso ci siamo dimenticati e che ci servono proprio per fare questo genere di attività di marketing territoriale. E avere lo sforzo corale, prima si diceva, prima la signora Valente, il discorso dello spettacolino che ci sarà dopo, ecco, si tratta di fare proprio uno sforzo corale di tutto quello che è l'ambito culturale del territorio, che va dal paesaggio alla canzone, alla poesia del territorio. E quindi in questo senso è necessario, questo dice proprio la convenzione, parlare con le persone direttamente, guadagnare la loro fiducia, coinvolgerle e verificare quelli che sono i vantaggi delle proposte che vengono fatte in tutti i settori di carattere amministrativo, comprendere gli obiettivi, significare le contrarietà e raggiungere un equilibrio per un processo decisionale aperto e trasparente di informazione leggibile e interpretabile. Chiudo con l'ultimo capitoletto che mi sono preparato e che riguarda l'equazione governati e governanti, cioè noi che molto spesso stiamo dalla parte di coloro che cercano di gestire il governo della cosa pubblica, sia esso il comune, sia essa la regione o lo Stato, e i governati, cioè i cittadini. È possibile? Io credo che sia possibile. Bisogna passare attraverso una serie di regole minimali, e cioè il potere controllato, il potere deve sempre essere controllato dai cittadini, e la gente deve avere voce nel processo decisionale. Si tratta di trovare le forme, e non sono più sufficienti le forme cosiddette della rappresentazione elettorale, è necessario avere un collegamento tra l'eletto e l'elettore, che possa essere un collegamento anche di confronto continuo e anche di educazione alla politica. Secondo, la democrazia cosiddetta parlamentare, tanto per fare degli esempi il Consiglio Comunale, deve continuare ad essere un elemento importante nell'anello delle decisioni, a dispetto anche dei problemi esistenti. Terzo, lo scenario europeo e globale riguarda soprattutto nei fatti un principio fondamentale, la liberalità delle azioni, cioè noi dobbiamo tenere in considerazione un ordine liberale anche a livello europeo e anche a livello globale. Si tratta, qui siamo al quarto punto, di proporre delle nuove regole. Noi qui le aspettiamo, perché stiamo aspettando il nuovo codice delle autonomie locali, che dovrebbe dare delle competenze chiare, specifiche e intellegibili per ogni ente, non sovrapponendo invece le competenze del comune a quelle della provincia, a quelle della regione, a quelle dello Stato, ma chiarendo effettivamente chi fa che cosa. E quindi queste nuove regole fondate sulle radici della democrazia e collegate ad una notevole inventiva e creatività istituzionale, cioè non possiamo più nemmeno noi stare fermi, dobbiamo muoverci, i poteri locali devono muoversi anche rispetto all'evoluzione istituzionale. Il quinto punto, come può il popolo esprimere il suo volere? E questa è una questione molto, molto irrisolta. Sì, adesso noi abbiamo gli strumenti fondamentali che sono internet e naturalmente i mass media, la televisione, eccetera, ma c'è necessità di disporre anche di una partecipazione popolare e di un'educazione alla politica locale per addivenire alla definizione dei processi decisionali. Chiudo dicendo che per quanto riguarda la sfera, diciamo, dei poteri locali della democrazia partecipativa, non possiamo tenere in considerazione la glocalizzazione, che è un'altra grossa novità di quella che è l'evoluzione del potere politico. cioè quando il potere si sposta verso spazi più ampi c'è necessità di luoghi di decisioni più vicini alla vita concreta della gente, cioè a partire dai nostri piccoli paesi. Viviamo già in un mondo molto vasto, molto comunicativo, ma dobbiamo per questa ragione essere ancora di più vicini al territorio e al comune, alla frazione, alla località in cui viviamo. E queste lezioni qua in un certo senso l'hanno anche dimostrato. L'altro punto fondamentale è l'etica. Non è sufficiente votare delle persone rappresentative se poi non c'è barra ferma sull'etica, sull'etica del far politica. Bisogna tenere in considerazione che una delle nuove forme di controllo dovrebbe, in alcuni paesi europei ci sono già, i cosiddetti consigli etici, fatti da persone che conoscono la materia e che possono dare dei punti di riferimento. Uno di questi, se mi permette Marco, potrebbe essere l'osservatorio del paesaggio, nel nostro caso per la pianificazione. Chiudo dicendo che il dibattito pubblico deve essere comprensibile per chiunque, ma badate bene, non può essere semplice, perché il mondo in cui viviamo non è assolutamente semplice, è un mondo complesso e quindi anche le decisioni che si vanno ad assumere diventeranno sempre più complesse e non avranno mai, ripeto, mai risposte facili. Quindi l'auspicio mio è quello di continuare l'esperienza che abbiamo iniziato qualche tempo fa qui con l'osservatorio e con i comitati per un confronto continuo su questi temi, perché questo confronto serve a porre in essere delle decisioni che naturalmente faranno bene alle generazioni che verranno dopo di noi. Grazie.